controlla un po', quindi sono sempre nella tentazione di voler leggere per imparare di più, però allo stesso tempo non ce la faccio, comunque non riesco a inserirlo come abitudine. Infatti lo trovo più facilmente, riesco più facilmente a leggere libri magari un po' più semplici sulla comunicazione o su scienze sociali, che staccano un po' dal mio mondo ingegneristico.
Capisco, capisco. Una domanda, ma tu sei ambizioso?
Ma sicuro, sicuro.
No, allora ti consiglio questa citazione che io ho letto in terza superiore di Warren Buffett, un must, diciamo. The more you learn, the more you earn. Ovvero, più sai, più conosci, più impari, più guadagni avrai in futuro. Questa citazione diciamo che un po' me la sono tatuata dentro ed è sempre uno stimolo quando devo studiare o quando non trovo la giusta propensione allo studio o a imparare, leggere e così via. Tu cosa ne pensi?
No, sono d'accordo. Intanto è fondamentale avere una motivazione. E poi penso che, a parte che Warren Buffett ne sa di sicuro, inoltre io ho letto il libro del suo collaboratore, Charlie Munger. Anche lui è molto focalizzato su questa idea di imparare. Sono entrambe persone che hanno imparato per tutta la vita. Hanno 80 anni e vanno avanti a leggere e imparare. Però la cosa interessante è che loro, soprattutto Munger, almeno sulla sua storia, veniva lanciato in un mondo che era la Wall Street di New York, un mondo finanziario super competitivo, e lui invece di lanciarsi subito, cercare di fare subito i primi soldi, ha rallentato e ha deciso di voler studiare molti campi che non erano proprio nella sua educazione principale. Lui ha fatto, se non sbaglio, un'università legata al mondo della finanza, e è uscito dicendo: io non so nulla di ingegneria, non so nulla di scienze, non so nulla di altre materie che sono fondamentali per me per vincere nel mercato finanziario. Lui quindi ha speso un sacco di tempo imparando tutto questo e quindi poi ha riuscito a raggiungere gli obiettivi che aveva in mente, perché conosceva bene tutto il mondo, non solo il suo mondo piccolo che era la finanza.
Interessante, anche se penso che bisogna trovare il giusto compromesso perché è difficile sapere tutte le materie a un buon livello. Tu com'è che stai utilizzando il suo approccio nel tuo studio personale?
Io lo sto utilizzando molto, infatti ho iniziato anche prima di leggere il suo libro, quando mi sono ritrovato in quello che diceva, ero molto entusiasmato, perché a me piace molto studiare materie che non siano proprio nel mio campo, perché mi amplia la visione su tutto quello che succede. Io studio ingegneria, ma quello che faccio anche durante la giornata è informarmi su materie economiche e su anche materie sociali. Quindi, per esempio, ultimamente sto leggendo un sacco di libri sulla comunicazione, perché penso che poi nel mondo del lavoro, più le tue competenze sono, diciamo, orizzontali, più puoi avere successo.
Scusa, una domanda personale che non so, ma tu che percorso di studio hai fatto? Cioè, prima di arrivare in ingegneria, cosa hai studiato?
Allora, io ho fatto lo scientifico a Varese. Ero indeciso all'inizio, alle medie, poi vabbè, sei piccolino, il mondo lo vedi in modo molto diverso, però mi piaceva molto l'informatica e volevo fare un tecnico. Poi ho capito, anche grazie al consiglio dei miei genitori, che lo scientifico mi avrebbe dato un'educazione più completa, mi avrebbe aperto più porte, ed è fortunatamente ho fatto quello, perché poi la matematica che ho imparato è fondamentale per quello che sto facendo adesso a ingegneria. Tu invece non mi ricordo cosa hai
Pensa,
fatto.
io ho fatto l'opposto. Diciamo che anche io, allora, di base, secondo me, in terza media sei davvero piccolo nell'effettuare delle scelte e non sei consapevole esattamente di tutto il mondo che ti sta attorno. Ero indeciso tra lo scientifico e l'istituto tecnico commerciale, diciamo la vecchia ragioneria. E alla fine, dato che allo scientifico non c'era l'informatica, io ero comunque appassionato di tecnologia e soprattutto di economia. Ho deciso di fare l'istituto tecnico e diciamo che non ho un vero regret, ovvero rimpianto, e quindi più che altro mi hanno dato la possibilità, i miei genitori mi hanno lasciato molto libero. Di base, penso mio fratello ha fatto lo scientifico, però ho scelto così anche nel fatto di seguire la mia strada e vedere come andava, perché dopo aver fatto il tecnico, tu potevi decidere se andare all'università oppure no. Poi, dopo studiando, mi sono accorto che economia aziendale mi piaceva davvero tanto, e soprattutto in terza superiore ho iniziato a leggere i primi libri di economia e di biografia di alcuni importanti imprenditori, tra cui Bill Gates. E da lì ho deciso in terza superiore che avrei fatto la Bocconi. E molti miei compagni, diciamo che pochi sono andati all'università, e anche dei miei molti professori non pensavano, perché comunque non dico che sia difficile, però non è normale che uno che faccia l'istituto tecnico poi deve andare all'università e soprattutto in una buona università. Però dopo ho vinto, diciamo, la mia sfida.
Ci sta. No, guarda, io ti dico appunto riguardo al ragionamento sul tecnico o meno. Se tu sei sveglio, le porte te le tieni aperte comunque. Diciamo che per me è stato molto importante studiare allo scientifico perché mi ha dato delle basi complete, soprattutto sulla matematica, dato che poi quello che sono andato a fare non è una laurea in informatica, ma una laurea in ingegneria informatica, dove i primi 3 anni sono completamente ingegneria, la matematica è fondamentale. E avrei fatto un percorso totalmente diverso, perché studiando informatica ti concentri...
Magari saresti venuto alla Bocconi.
No, dici dopo il tecnico in informatica, non lo so. A Bocconi in realtà ho avuto un momento di 2 mesi in cui pensavo di andare a Bocconi, perché avevo visto un percorso in inglese che coniugava computer science e business management.
Il BEMAX,
quindi,
si chiama.
Può essere. Mi sono gasato un sacco, quindi all'estero ho detto ok, questo è quello che voglio fare. E poi ho capito che non era così in realtà, perché quel percorso era un po' scarso su entrambi i sensi, soprattutto sulla parte informatica. E soprattutto non sapevo l'inglese al tempo, quindi mi ero pensato ok, faccio un anno sabbatico in Australia, imparo l'inglese, lavoro, poi mi pago l'università l'anno dopo. Molte idee un po' particolari, in realtà poi ho capito che ingegneria era quello che faceva per me, quindi nella costituzione sono ingegnere e poi mi piace anche dedicarmi alle materie economiche.
Pensa, io sono entrato in Bocconi facendo l'early session a giugno della quarta, e quindi già a settembre ero stato preso. Le mie opzioni per decidere l'università, vabbè, di base mi ero messo come obiettivo fisso la Bocconi, in primis perché è la migliore università secondo me in Italia, poi è una buona università anche in Europa a livello internazionale di economia, e poi già anche da piccolo, quando ad esempio andavo in giro per, cioè piccolo, anche già alle superiori, andavo in giro, vedevi queste università, soprattutto Röntgen, che era un po' strana, non so se l'hai mai visto... la parte per Viale Bligny, che mi affascinava, e quindi avevo sempre avuto questo amore platonico. E altrimenti avevo preso in considerazione anche ingegneria gestionale al Poli, perché era un po' un giusto compromesso tra, diciamo, le materie molto economiche, ma allo stesso tempo ti dava anche quella spinta un po' ingegneristica che potrebbe servire, diciamo, nei prossimi anni. Poi alla fine ho scelto la prima opzione.
Ci sta. Alla fine è giusto varare tutte le opzioni, però seguire un po' quello che... non lo so, quello che si sente più di fare. Poi è normale sbagliare. Conosco un sacco di gente che magari ha fatto il primo anno, ha fatto i primi 6 mesi, ha capito che non era la scelta giusta. E secondo me, se torni indietro, quei 6 mesi, quell'anno che hai perso, non sono così un disastro nella tua vita. Certo, non devi intestardirti troppo, però anche se fai i primi 6 mesi e poi cambi, non è un problema. Hai anche imparato, diciamo, quello che non è per te.
Sì.
Purtroppo invece ho visto gente che aveva, secondo me, fatto la scelta giusta e ha abbandonato perché dopo le prime difficoltà non ha saputo andare avanti, forse non aiutato comunque da amici e tutto, e ha abbandonato, e magari adesso ha un rimorso che neanche lo dice, però vive un po' con quel rimorso lì.
Mi spiace. Comunque calcola che è sempre ciò che non uccide fortifica. Forse, secondo me, allora, non bisogna abbattersi alle prime difficoltà, perché ci saranno sempre degli ostacoli più grandi, ma bisogna allenarsi. E tipo, penso al mio prof di matematica, al primo anno in Bocconi, aveva detto una citazione, ovvero più suderai in allenamento e meno sanguinerai in battaglia. Quindi credo che sia fondamentale trovare un giusto metodo di studio.
Sì, è vero. Il metodo di studio è una delle cose più difficili da trovare. E forse questa è un'altra ragione per cui sono contento di aver fatto lo scientifico. Perché mi ha dato un giusto metodo di studio che poi alleni durante la tua carriera universitaria e scolastica. Poi, secondo me, io l'ho un po' perso, tra virgolette, o comunque è cambiato negli ultimi anni del liceo. perché gli ultimi anni di liceo li ho fatto in modalità risparmio energetico. Mi ero, tra virgolette, un po' rotto le palle di quello che stavo studiando, volevo andare in università, non vedevo l'ora di andare a Milano, e quindi il mio metodo di studio era come ottengo un buon risultato con la minor fatica possibile. Però il fatto di vivere così adesso mi ha permesso in università non di ottenere il minor risultato, però di saper gestire il mio tempo in modo tale che lo studio non sia l'unica cosa che faccio, ma tornando a quello che diceva Charlie Munger, di poter concentrarsi su altre attività, oltre comunque a divertimento e eventi sociali.
Diciamo, io sul metodo di studio, nonostante diciamo il tecnico, sì, ho avuto dei buoni professori che me l'hanno insegnato molto bene, soprattutto la mia professoressa di storia, che mi ha fatto innamorare della storia, e da lì un po' è partita la voglia di leggere Harari e il grande amore.
Grande
E
amore.
sono anche la mia prof di diritto e di economia politica, che era totalmente fuori dagli schemi. E mi piaceva davvero tanto che faceva di quelle domande così non sul programma e non convenzionali, che mi hanno aiutato tantissimo a pensare in modo diverso e, diciamo, tra virgolette, a mettere in discussione tutto. Quindi ho avuto due mentor totalmente differenti, uno che mi ha dato il metodo, ovvero di imparare a fare gli schemi, di studiare in modo meccanico quasi, e l'altro che voleva una cosa che non ci doveva essere schemi, anzi, tu dovevi solo pensare con la tua testa e in quell'istante, perché tranquillamente lei ti poteva cambiare la domanda dopo 30 secondi. Non so se tu hai avuto cose, esperienze uguali.
Allora, di sicuro ho avuto professori diversi, comunque durante tutto il percorso scolastico universitario, che hanno aiutato a, diciamo, corroborare il mio metodo, perché ho imparato ad adattarlo a varie richieste. Anche in università quello che sperimenti è che ogni semestre devi sistemare il nuovo metodo con i feedback avuti dalla sessione. Quindi ho iniziato in modo molto diligente e poi pian piano ho cambiato e mi sono adattato a quello che erano le richieste dell'ingegneria. Quindi all'inizio prendevo tutti appunti, passavo un sacco di tempo a migliorarli, in realtà serviva fare tanti esercizi. Quindi anche col passare del tempo migliori in questo campo. Poi appunto cambia se io studio ingegneria o tu studi economia.
No, però ti dico che proprio l'università cambia il metodo di studio a seconda proprio della materia. Cioè, una materia, oltre alla materia, ma anche del professore e dell'esame. Quindi hai queste tre variabili. Quindi io di solito quando inizio un nuovo semestre e un nuovo corso, ci vuole tipo quelle 2 o 3 settimane per capire bene come studiare quella materia. Poi a seconda dell'esame, ad esempio, se l'esame è orale, io preferisco tipo fare degli schemi e ripetere ad alta voce, e questo l'ho applicato molto con diritto privato l'anno scorso, oppure prendere una materia, capire che sicuramente all'esame ci saranno solo esercizi, e quindi tipo microeconomia al primo semestre dell'anno scorso, ho preso il libro dell'eserciziario e ho fatto come una macchina tutti gli esercizi fino alla mia morte, e entrambi sono andati diciamo abbastanza bene utilizzando due metodi diversi. Quindi credo che il fattore ideale sia adattarsi all'ambiente e alla variabile di turno.
Sì, anch'io cerco di adattarmi a ogni materia e possono essere infinitamente diverse anche materie molto simili dello stesso percorso di studi. Addirittura, per esempio, adesso sto sperimentando anche un modo diverso per imparare, per esempio, le lingue. Non è che sto imparando una nuova lingua, ma voglio prendere la certificazione IELTS di inglese e quindi lì mi ritrovo a utilizzare un metodo di studio che magari utilizzavo più alle superiori. Quindi riguardare bene tutte le cose, perché il problema è stato che devo riprendere inglese, ho un buon livello, l'ho migliorato con le mie esperienze all'estero, però tutte le basi grammaticali sono un po' distrutte. Quindi anche lì saper strutturare bene tutto uno studio da solo, perché non hai un professore, non hai qualcuno che ti testa ogni giorno, è molto difficile. Questo ho potuto farlo grazie all'università, perché l'università ti dà uno studio, ti impari a strutturare uno studio a lungo termine, perché comunque non fai verifica ma fai esami a fine anno. E quindi questo è quello che sto utilizzando per fare l'IELTS e seguendo un po' di corsi online. Non so se tu anche prepari delle lingue o comunque hai fatto dei
Sì,
test.
Io ho appena finito di fare due test questo semestre, aggiuntivi rispetto, diciamo, agli esami normali dell'università, che uno è il DELE, che in spagnolo, e l'altro è l'IELTS anch'io. E diciamo che le lingue secondo me sono una materia a parte, perché comunque sono una cosa che prepari a lungo termine e devi essere sicuro di saperle proprio per, diciamo, eventi futuri. E per aumentare il proprio livello ci vuole un lavoro costante, settimana dopo settimana e mese dopo mese, ovviamente. Perché è difficile di aumentare, che ne so, un livello IELTS, un livello del DELE in sole 2 settimane. Infatti, diciamo, nel DELE mi sono preparato molto bene facendo anche delle conversazioni con dei professori o dei ragazzi che ho conosciuto in università per perfezionarlo, la conversazione, diciamo, il parlare, perché è la parte credo più difficile insieme alla scrittura, soprattutto anche in inglese dove bisogna scrivere in modo diverso, per cui questo lavoro lungo serve soprattutto a cambiare il proprio mindset da italiano a inglese oppure a spagnolo.
Certo, no, infatti un lavoro dove devi avere molta costanza, perché poi più lo alleni e più lo riesci poi a portare nel futuro, perché diventa una cosa che tu hai dentro. Infatti una cosa che a me interessa un sacco, io oltre al metodo di studio, che è personale appunto, da persona a persona, ho dei concetti che porto avanti nella mia vita universitaria su delle attività e delle abitudini che ho per studiare meglio, nel senso. Faccio un esempio, una cosa che ho imparato è quanto sia importante il dormire. Dice uno perché dormire durante l'università? Perché intanto è una cosa che ti dimentichi. In università o io che vivo in appartamento, spesso vado a letto tardi e ho fatto questo salto e ho notato che la mia abilità di essere concentrato o di imparare è diminuita quando ho diminuito le ore di sonno. Quindi mi sono un po' informato, ho letto anche un libro che si chiama Why We Sleep, dove ti insegna e capisci qual è l'importanza di dormire. E ho scoperto che durante la notte tutto quello che tu impari durante il giorno lo accumuli in una parte del cervello che è come se fosse una memoria RAM. Durante la notte quello che fai è salvare questa cosa che hai imparato in un disco fisso. Quindi ho fatto questo parallelismo con l'informatica. E quando è che lo fai questo? Quando sei in una fase di deep sleep, quindi sonno profondo. Quindi l'idea è che tu un sonno buono devi avercelo, ok, devi dormire 8 ore, ma soprattutto devi avere almeno 2 ore di sonno profondo. Se non è così, tutto quello che hai imparato tutta la giornata è quasi sprecato. E io questo cerco di dirlo a più persone possibili perché mi ritrovo durante la sessione con gente che per studiare tutto non dorme, studia di notte, tira fino all'ultimo. E secondo me peggiori solo le tue abilità, perché più tiri durante la notte, più quello che hai fatto non lo impari e soprattutto poi la mattina dopo non hai l'energia per ripartire. Quindi, per esempio, questa è una piccola abitudine che però è importante secondo me avere durante il periodo universitario e poi
Guarda,
oltre.
ti racconto la mia esperienza perché comunque il sonno è una cosa che da sempre mi ha affascinato e mi sono sempre domandato perché dormiamo, perché sprechiamo un terzo della nostra giornata. E, diciamo, il libro lo spiega benissimo, Why We Sleep, ma io ho un difetto, ovvero che io dormo davvero poco, ma allo stesso tempo non ne risento di questo dormire poco perché anche nel vecchio orologino intelligente che avevo, lo Xiaomi, mi ero segnato, cioè mi calcolava il sonno profondo. Io, tra virgolette, ho la fortuna che vado subito in sonno profondo e manco se ci sono le cannonate mi svegli. E quindi diciamo che posso tranquillamente dormire 6 o 7 ore, tanto diciamo già la metà, quindi 3 ore che è più che abbastanza, vado in sonno profondo. Di base, poi ovvio, io non utilizzo le altre ore della giornata per studiare in modo costante, ma per di solito faccio altro. Sono sempre, diciamo, produttivo.
Ecco, un'altra cosa forse interessante, non so tu come la stai gestendo la situazione del coronavirus. Ci ritroviamo, diciamo, in casa, quindi sempre 100 metri quadrati, a dover fare tutte le nostre attività. Allora, svegliarsi, mangiare, vedere Netflix, studiare, leggere e rilassarsi. E qual è il rischio? Ti faccio un esempio banale, c'è mio fratello che fa tutto questo che ti ho elencato sullo stesso divano. Quindi, per la nostra mente non è facile concentrarsi e studiare, perché non abbiamo uno switch di luogo, quindi non passiamo da un luogo all'altro. Quindi secondo me è molto importante prendere per esempio, io quello che faccio è che ho uno studio, lì quando sono nello studio, come lo dice la parola, studio. Quindi quello è il mio luogo. Se devo leggere, se devo vedere un film, se devo guardare su YouTube, vado da un'altra parte. Perché quella lì è il luogo in cui quando io entro sono concentrato per fare quello.
Guarda, sto parlando dello stesso discorso ieri con un mio amico che studia design a Firenze, di come le case dopo, tra virgolette, questo coronavirus dovranno cambiare, proprio il design dovrà cambiare per creare degli spazi ad hoc per lo studio, per lo smart working. Perché, diciamo, io utilizzo sempre la solita scrivania dove faccio di tutto e la stessa cameretta dove, uguale, dormo, leggo, guardo Netflix. E quindi quello è un problema perché non esci mai dalla tua zona. Pensa, faccio anche i lavori di gruppo sempre nella stessa stanza tramite video call.
Lavorare con gente a distanza è super interessante adesso perché io sono sempre stato un fan dello studio collettivo. Forse anche un po' morboso, continuo a scrivere ai miei amici, possiamo studiare assieme, così. Ma mi aiuta sempre moltissimo perché c'è uno scambio di idee importante e soprattutto devi saperlo gestire. Cioè non devono esserci gruppi troppo grossi che ti confondi, ma neanche, secondo me si può fare anche in 3 in 4. E poi dipende molto da materia a materia. Io mi sento molto fortunato perché in ingegneria, dovendo fare esercizi spesso, si possono fare dei bei gruppi dove insieme, per esempio durante la sessione, si ritrova spesso insieme in un'aula e si studia tutta la giornata assieme. E questo a me ha aiutato molto durante la sessione, sia per il fatto dell'essere più tranquillo, essere più rilassato, poter condividere. Comunque passi tutta la giornata con degli amici, hai sempre momenti di chiacchierata, però allo stesso tempo studiando con gente che comunque ottiene ottimi risultati, un sacco di gente che prende dal 28 e 30 in su, quando bisogna studiare si mette giù e si è concentrati e si può tirare, secondo me, dalle 8 alle 6 solo con un aiuto collettivo. Quindi per me lo studio collettivo è fondamentale.
Io ti dico che sono half and half, ovvero preferisco principalmente studiare da solo, poi tutto dipende dalla materia, però diciamo il 70% di una materia preferisco essere da solo e non mi piace nemmeno studiare in luoghi affollati tipo la biblioteca perché mi distraggo spesso, cioè so gli altri, vedere anche comunque, gli altri sono, molti mi dicono ma gli altri sono concentrati, stanno studiando, quindi ti invogliano a studiare, invece a me è l'opposto. Non lo so, troppa gente mi dà fastidio, quindi preferisco studiare o in una stanza completamente da solo, quindi cameretta, oppure prendere delle sale in prenotazione in bocconi da solo, che oppure al massimo con un gruppo davvero ristretto, al massimo altri due o tre compagni di classe, perché se no, secondo me, troppe persone non si studia dopo bene. Poi molto dipende dalla materia.
Sì, sono d'accordo, però io proprio lo studiare da solo faccio molta fatica. Io non, anche se avessi spazio a casa e tutto, lo eviterei perché mi distraggo molto e quindi cerco di andare in un posto che è una via di mezzo, quindi non ci si distrae, ma si può stare assieme, chiacchierare e risolvere assieme un problema. Questo è molto importante, però dipende anche dal tuo atteggiamento, perché allo stesso tempo puoi avere un atteggiamento passivo, lasciare lavorare gli altri e lì è un problema. Inoltre io ho questa piccola chicca che ultimamente ho iniziato ad andare in biblioteca, quindi l'ho fatto nell'ultimo periodo, prima che chiudessero tutto, e mi colpiva come quanto riuscivo a studiare. Magari andavo solo un'oretta post lezione, però studiavo moltissimo perché in biblioteca mi sento come parte di un qualcosa di più grande. Tutti che studiano così, e quindi a me come ambiente non dispiace. Poi non ci passo tutta la giornata perché mi aliena un po'. Però molto
se è una questione personale mia, cioè devo ancora capirlo. Poi volevo sapere, ma tu sei, che routine hai tipo dello studio?
Intendi durante tutta la giornata o proprio nella sessione di studio?
Sì, ok, non so, sei più studi tipo alla notte o preferisci il mattino?
No, da pazzi. No, io la notte, proprio per il discorso che ho fatto prima sul sonno, non studio e addirittura ti dico, io non ho mai studiato dopo cena. Cioè io per me,
mai.
Se arriva a cena, quasi mai. Se arriva a cena e lì è finita la tua giornata. Sono molto il tipo, quello che ho fatto anche prima dell'esame. Non sono quello che studio all'ultimo, la mattina stessa dell'esame, quelle cose lì non le faccio perché, un po' perché mi mettono ansia, ma soprattutto perché io voglio, cioè l'esame è un momento in cui tu hai 2 ore per risolvere un problema, comunque nel mio caso, o comunque rispondere alle domande, e la tua concentrazione, il tuo stato mentale, vale quanto la tua preparazione in quel momento lì. Quindi secondo me gli ultimi giorni, gli ultimi momenti per me sono focalizzati a prepararmi mentalmente, più che aggiungere qualche nozione in più di uno studio che ho fatto per un mese.
Allora, io ti dico, non è che vado troppo per le lunghe, però ad esempio la giornata preferisco viverla dato che vedo il mondo sveglio. E invece quando tipo anche dopo cena, secondo me è un bel momento, uno perché c'è molto silenzio e quindi riesco a trovare un po' la mia pace interiore ed esterna. E soprattutto perché so che dopo un po' sarò io l'unico sveglio, quindi nessuno mi può dare fastidio mentre studio.
C'è molta gente che piace studiare dopo cena, comunque lo trova come abitudine, e poi dipende appunto in che luogo sei. Io in appartamento non si può fare, cioè nel senso, cosa ti metti in sala mentre gli altri giocano a FIFA, uno ascolta la musica, ha poco senso. Io addirittura conoscevo questa persona qua, questo mio amico delle superiori, che lui studia sempre di notte, proprio di notte. E mi ricordo che prima una volta avevamo una verifica alle 8 del mattino. Lui invece di studiare prima
Si è
di andare
fatto
a
after.
letto, no, invece di studiare prima di andare a letto, è andato a letto, si è svegliato alle 4 e ha iniziato a studiare. E
No,
per me è una
vabbè,
roba che
questo è da malati.
io piuttosto pio 2 e me ne vado a casa. Quindi, no,
Esatto.
sono abitudini, sono anche
No,
un po' come
infatti,
ti
io ti
comporti,
dico,
ok?
studio la sera fino a una certa ora e fino a cioè, alle 3 di notte, no, dai, ragazzi. Dopo bisogna dormire davvero.
Sì, che poi non so, io se studio troppo mi sento un po' consumato e cerco sempre di fare qualcosa di diverso. Nel senso, non sono uno che dice ok, oggi studio tutta la giornata, non posso leggere qualcosa, non posso imparare, come diceva appunto Warren Buffett prima, qualcos'altro. Io sono sempre nella fase di learning, infatti spesso esagero, mi dimentico anche che dovrei svagarmi e fare qualcos'altro. Però è proprio lo studiare la stessa materia o lo studiare in modo per il voto. Quello mi esaurisce troppo. Infatti, da una parte è una fortuna perché poi ho sempre studiato altre cose e mi sono sempre informato in altro modo.
Se ti dico che comunque il voto è importante, ma a me piace molto quello che studio, come potrei metterlo in pratica. Poi diciamo che il sistema della mia università, molte cose si basano sui voti, che alla fine è l'unico metodo, tra virgolette, democratico, quindi secondo me è anche giusto per premiare chi studia di più. Poi ovvio non dobbiamo sentirci obbligati a rovinare la nostra vita sociale o le nostre passioni da un semplice voto.
Sono d'accordo. Penso anche che non è troppo quello che conta per il tuo futuro, non tanto perché la carriera, i lavori, le aziende non valutano quel tuo 110 rispetto a un 100, che secondo me poi appunto dopo la prima volta che entri in un'azienda è dimenticato, ma perché secondo me, almeno per me, se io dovessi prendere 30 in tutte le materie, vuol dire perdere un sacco di tempo. Per me è proprio perdere da un momento in poi. Non è più aggiungere conoscenza, ma è perdere, perché poi quel tempo lo voglio sfruttare per mille altre cose che ci sono in questo mondo, non esiste per fortuna solo ingegneria. E quindi io, questa è la mia opinione sui voti.
Ah, io ti dico che do abbastanza imp molta importanza ai voti e diciamo ridurre la media a me dà fastidio ed è proprio una vera sconfitta. Poi ovvio, anche perdere il tempo è importante. Quello che io sto cercando sempre di più è quello di non abbassare mai l'asticella, ma anzi alzarla e quindi se ad esempio ho la media del 28 non posso abbassarla lì, ma posso solo migliorare. E inoltre devo fare qualcos'altro, tra virgolette, nella vita, come progetto o altro, altrimenti è una vera sconfitta. E questa è la parte più difficile perché bisogna essere davvero efficienti ed efficaci.
Sì, allora abbassare l'asticella. Quello che penso io è che ognuno deve porsi un obiettivo personale per quanto riguarda i voti che ti permetta di conciliare lo studio con altre attività di cui abbiamo ampiamente parlato. Quindi questo è quello che sto facendo. Poi di sicuro a volte facendo così un po' trascuro il mio studio perché è messo in una modalità universitaria che a volte non mi piace. Mi sembra di studiare quella materia perché sono obbligato. E quindi non lo studio con lo stesso piacere con cui poi imparo altre cose fuori dall'università.
Certo. Secondo te, com'è che hai un cibo preferito nella tua routine quotidiana dello studio?
un cibo preferito e
sì,
le gocce.
Non lo so, hai le gocciole?
io mangio di merda, sì. Allora, sono solito mangiare, però cerco di evitarlo, nel senso che è un'attività che facevo quando ero un po' più piccolo e secondo me ti devi un po' dal tuo momento di concentrazione. È più importante, secondo me, prendersi la pausa e dire ok, vado in pausa e poi mi mangio le mie minchiatine. Niente, non so se tu mangi durante lo studio.
Non mangio tantissimo, però diciamo, pensa, prima avevo un difetto alle superiori che bevevo tantissima Red Bull e lì ero non faceva bene per il corpo e tutto. Da quando ho iniziato l'università, che ne so, faccio spuntini di frutta. Poi da quest'anno ho scoperto le barrette energetiche